Non so se lei mi ha detto qualcosa o se in quel momento io l'ho solo immaginato. Mario chiede aiuto.
In un paio di minuti sono arrivate delle onde più importanti che mi hanno fatto proprio percepire di non riuscire più a toccare il fondo con le dita dei piedi.
Storie di salvataggi anonimi e di salvataggi epici in una puntata che si intitola Alla fine sono venuti a prenderci.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Sono Mario, sono un salvato, ovvero appartengo a quella categoria di persone che è stata salvata, che deve la propria vita all'azione coraggiosa di qualcun altro che nel mio, anzi nel nostro caso, non abbiamo mai conosciuto. Ho ascoltato durante una puntata che si intitolava Salvami la storia di un signore, allora un ragazzo, che ha salvato una persona in mare e, così come ricordavi tu durante la puntata, ricevi solitamente racconti da chi salva e mai, o meno frequentemente, le storie invece delle persone che vengono salvate. Beh, era da tempo che volevo inviare a te la nostra storia e credo che quel momento sia arrivato. È vero che moltissime delle storie che ci sono arrivate quando si parla di salvataggi, soprattutto in mare, ma soprattutto di momenti di vacanza che in un secondo si trasformano in momenti difficili, quasi estremi, quindi non parliamo di persone che lavorano in mare o che hanno a che fare con il mare, lasciando stare ovviamente, senza nemmeno parlare dei naufragi che il Mediterraneo vede ogni giorno costantemente, di cui abbiamo notizie e di cui quasi non ci interessiamo più, ok? Questa cosa l'abbiamo detta, l'abbiamo lasciata da parte e la teniamo lì. In questo caso invece c'è una persona, che evidentemente è una persona che ascolta questo programma, che dice: ebbene, io sono stato salvato, ma ahimè, le persone che mi hanno salvato, una coppia di ragazzi che hanno salvato me e mia moglie, oggi mia moglie, all'epoca mia compagna, sono sparite, semplicemente dopo che ci siamo ripresi, abbiamo alzato la testa e su quella spiaggia eravamo da soli con degli amici che erano lì con noi. Ebbene, oggi vi raccontiamo questa storia anche magari, chissà, perché quei due ragazzi, è una storia che risale a qualche anno fa, poi Mario ci dirà meglio magari la data, il giorno preciso, il luogo, in modo che quei ragazzi o qualcuno che li conosce li possa identificare. Non sarebbe male che i salvati incontrassero i loro salvatori. Ecco, partiamo da qui poi per raccontarvi un'altra storia, che è la storia del salvataggio più incredibile della storia dei salvataggi o della marineria mondiale, e cioè il salvataggio che Ernest Shackleton mette in atto nei confronti di tutto il suo equipaggio. La puntata si intitola Alla fine sono venuti a prenderci. Benvenuti. Estate 2019, io, mia moglie Marta, che al tempo era la mia fidanzata, insieme ad una coppia di cari amici, Nicolò e Alice, partiamo per un viaggio on the road in terra siciliana. 15 giorni con partenza da Palermo per esplorare la parte ovest della Sicilia. Palermo è incantevole, così come tutte le tappe che facciamo. Il mare cristallino, il cibo strepitoso e ovviamente la compagnia fantastica. Nessuno di noi aveva allora figli e tutto scorreva tra l'improvvisazione e la leggerezza di un viaggio itinerante alla scoperta della Sicilia. Palermo, Mondello, San Vito Lo Capo, Trapani, Erice, Marsala, Sciacca e Agrigento. Arrivati proprio in quest'ultima tappa, decidiamo di passare una giornata in una nota località balneare sulla costa agrigentina. Le foto che avevamo visto in questa maestosa falesia bianca, candida, a picco sul mare, avevano attirato la nostra attenzione. Arrivati alla meta, parcheggiamo l'auto a fatica. Ci incamminiamo verso l'accesso alla scogliera e quindi alla spiaggia. La giornata non è delle migliori. Il cielo grigio lascia solo uno spiraglio ad un timido sole. Percorriamo il pericoloso tratto di scogliera, al tempo ancora di libero accesso, e raggiungiamo la spiaggia sabbiosa. Non riconosco la bellezza della parete verticale che avevamo visto sulle cartoline e nemmeno l'azzurro delle acque. Il mare appare leggermente mosso, qualche onda più alta del normale si infrange sul bagnasciuga. Dopo aver sistemato gli asciugamani sulla sabbia, decidiamo di mettere i piedi in acqua. Io, Marta e Nicolò. Alice ha paura delle onde e resta sulla sabbia. Timidamente iniziamo a giocare proprio con le onde e restiamo a pochi metri dalla riva, sempre con i piedi ben ancorati al fondo. Mia moglie, sebbene sappia nuotare senza problemi, è da sempre intimorita dalle acque aperte del mare. Mentre ci lasciamo cullare dal movimento dell'acqua, le onde poco alla volta sembrano aumentare di intensità e avverto la sabbia sul fondale che forma piccoli scalini di sabbia. Oggi questo inequivocabile campanello d'allarme ho imparato a conoscerlo bene.
Noi siamo tendenzialmente più montanari che ragazzi di mare, diciamo. Amiamo molto la montagna, camminare in montagna, fare trekking, queste cose qua. Però insomma il mare ci piace, insomma. Sì, io mi ritengo insomma un buon nuotatore, ho sempre nuotato da quando ero bimbo e non ho alcuna paura del mare, né del mare aperto né della profondità, anzi mi piace insomma nuotare, immergermi, tutte queste cose. Marta, al contrario, ha sempre avuto un po' di timore verso il mare, verso le onde.
Il nostro amico Nicolò raggiunge la compagna a riva, mentre noi restiamo lì a far frangere le onde sui nostri corpi. Poco alla volta mi rendo conto che inavvertitamente ci siamo spostati lateralmente rispetto al punto in cui siamo entrati in acqua e ci siamo anche allontanati dalla riva. Anche il fondale non è più stabile sotto i nostri piedi. Siamo in un punto in cui tocchiamo e non tocchiamo. Non faccio in tempo a voltarmi verso Marta, che mi è accanto, per dirle: amore, meglio se torniamo a riva. Conosco questo fenomeno, si stanno formando delle rip current, cioè delle correnti di risacca. E in un attimo, sia io sia Marta, veniamo avvolti da un'onda che ci toglie il respiro. Emergiamo con la testa, mi volto verso mia moglie e una seconda onda ci investe. Non avvertiamo più la presenza del fondale, siamo stati trascinati per diversi metri verso il largo. In qualche modo cerco di rassicurare mia moglie, vedo che si è ripresa dalla seconda onda, ma passano pochi istanti e una terza onda ci travolge. Riemergiamo fuori con la testa, lei annaspa, respira fatica con l'acqua alla gola. Le urlo di attaccarsi alle mie spalle e faccio la cosa che in queste circostanze non si deve fare mai. Nuoto con tutta la forza possibile verso riva. Non ci muoviamo di un centimetro, anzi, non appena smetto di spingere le braccia contro l'acqua, la corrente ci sposta ancora lontani dalla riva. Sono esausto. Per un istante incrocio il volto di Marta e la guardo negli occhi. È terrorizzata, bianca, incapace di muovere anche solo un muscolo, irriconoscibile. Non so se mi abbia detto qualcosa oppure se in quel momento io l'abbia solo immaginato. Mario, chiedi aiuto. Mi guardo velocemente intorno e a una decina di metri vedo una coppia. Sono ragazzi. Urlo con tutta la voce che mi resta: aiuto! Aiutateci! Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. In un attimo i ragazzi ci raggiungono, erano probabilmente a pochi metri da noi, ma appena all'esterno rispetto al fronte della corrente. Grido loro di prendere Marta, di aiutare lei. Li seguo annaspando affannosamente con le poche forze rimaste, mentre nuotano trascinando Marta non verso riva ma lateralmente rispetto alla costa. In questo modo, sempre trascinando e sostenendo Marta, mi guidano fuori dalla risacca e con fatica torno a percepire finalmente la sabbia sotto i piedi. Raggiungo i ragazzi e Marta stremata, la prendo e la sostengo negli ultimi metri prima di arrivare a riva. Usciamo dall'acqua sotto gli occhi increduli dei nostri amici. Cadiamo sulla sabbia stremati. Mi assicuro che Marta stia bene, che respiri. Vedo che ha le ginocchia insanguinate, probabilmente un'escoriazione provocata dal fondale di roccia nel punto in cui siamo usciti dall'acqua, molto lontano da dove eravamo entrati. Non è niente di che, solo qualche graffio. Lei sta bene. Vedo i battiti del suo cuore a mille che rimbalzano sul suo petto. Mi guarda e con un filo di voce mi dice: «Il cuore, mi scoppia il cuore!» Poi si volta irrequieta guardando verso destra e verso sinistra e mi incalza: «I ragazzi, dove sono i ragazzi che ci hanno aiutato?» Mi volto anch'io ma non li vedo. Intorno a noi è tutto tranquillo. Alcune persone prendono i pochi spiragli di sole tra le nuvole. Nessuno pare essersi accorto di quello che è accaduto. Tranne i nostri amici che continuano a fissarci increduli senza proferire parola. Passa qualche minuto, il tempo di ritrovare il respiro regolare e raccogliamo le nostre cose allontanandoci frettolosamente da quel luogo. Quasi a non volere passare un minuto di più su quel tratto di costa. Nel tragitto dalla spiaggia alla macchina ci guardiamo continuamente intorno, cercando di riconoscere i volti di quella coppia che ci ha salvato la vita, ma niente, sono svaniti. Il viaggio verso il nostro alloggio è avvolto da un irreale silenzio. Anche la radio, che nei tragitti dei giorni precedenti suonava i nostri artisti preferiti, resta muta. Entriamo in camera e non appena chiudiamo la porta, Marta mi guarda negli occhi scoppiando in un pianto liberatorio. Mi abbraccia forte e sussurra: «Pensavo di morire». Restiamo stretti l'uno all'altro senza parlare, consapevoli di essere stati miracolati, salvati da giovani ragazzi che non siamo nemmeno riusciti a ringraziare.
Non ci siamo parlati, non ci siamo detto niente, e poi fuori dall'acqua si sono vanificati, non li abbiamo più visti purtroppo.
La sera stessa decidiamo di visitare il centro di Sciacca e di cenare lì. Ci siamo abbastanza ripresi. Non riusciamo a smettere di pensare a quanto accaduto, ma nessuno di noi ne parla. Parcheggiamo l'auto in centro città e ci incamminiamo alla ricerca di un ristorantino per le vie del centro. Ad un certo punto ci accorgiamo che proprio sulla piazza centrale si erge sopra le nostre teste, illuminata da colorate lampadine, la scritta «Viva la Madonna del Santissimo Soccorso». Io e mia moglie ci guardiamo increduli, stringendoci forte la mano. La piazza di Sciacca gridava al mondo il nostro pensiero, rafforzando la sensazione che la mattina stessa stavamo affondando e una mano misteriosa ci aveva trascinato in salvo. Secondo la tradizione, il culto di Maria del Soccorso è dedicato proprio alla Vergine che apparve al padre agostiniano Nicola Labruna per salvargli la vita. Non passa settimana senza che io ripensi a questo episodio. Accade a letto, accade al lavoro, accade quando sono all'aria aperta, quando faccio sport, quando leggo prima di dormire. Accade così, senza una ragione precisa. Non è un ricordo che mi spaventa, ora non più. Mi ricorda quanto siamo stati fortunati ad avere avuto accanto quelle persone che purtroppo non abbiamo mai potuto ringraziare. Quelle persone generose che senza pensarci troppo hanno aiutato dei perfetti sconosciuti. Quelle persone che hanno allungato le loro mani per riportarci alla vita. Un paio di anni fa io e Marta ci siamo sposati. Abbiamo pensato ad ogni dettaglio della celebrazione. Le letture, il Vangelo, le preghiere dei fedeli e anche la litania dei santi. Con il tacito e riservato assenso del caro amico abate Don Andrea, l'unica persona a cui, oltre ai nostri amici presenti quel giorno, abbiamo raccontato l'episodio vissuto, abbiamo aggiunto e invocato in quel giorno speciale, stringendoci forte le mani congiunte, Madonna del Santissimo Soccorso, prega per noi. Lei è Nelly Furtado che canta In God's Hands, cioè nelle mani di Dio. Noi però abbiamo una missione in realtà, in questa è una puntata speciale di questo programma, perché non raccontiamo una storia, ma sento che abbiamo una piccola missione, che è ritrovare quelle due persone che hanno aiutato a salvarsi, Mario e sua moglie. Pronto, ciao Mario, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno, piacere, ciao.
Come stai? È un piacere mio, stai bene?
Bene, bene, grazie, sono un po' raffreddato ma tutto bene.
Direi che si passa sopra. Mario, per capire, voi stavate semplicemente facendo un bagno vicino alla riva e sono arrivate queste onde che lentamente sono cresciute e vi hanno portati in un punto in cui c'era troppa corrente che vi portava al largo, giusto? Detta in maniera semplice.
Sì, è proprio così, detta in maniera semplice, stavamo un po' giocando con le onde nell'acqua bassa, diciamo, e poi poco alla volta ci siamo trovati travolti da queste onde, da questa corrente.
Nel punto più lontano, quanto eravate distanti dalla costa? Cioè, parliamo di, che so, un campo di calcio o meno?
Ma sì, meno di un campo di calcio, vorrei dire una cinquantina di metri, una sessantina di metri, quindi non lontano dalla costa assolutamente.
E tu lo ricordi davvero come uno sforzo incredibile quello che avevi provato a fare per riuscire a raggiungere la riva?
Sì, uno sforzo incredibile. Diciamo che la mia preoccupazione era quella di non perdere Marta, quindi io tenevo la sua mano e ho provato ingenuamente a trascinarla verso riva, quindi a nuotare con tutta la mia forza controcorrente, che è la cosa che è più sbagliata da fare in quel momento.
E perché poi in effetti una cosa che non mi è chiarissima è la dinamica grazie alla quale quella coppia riesce a salvarvi, cioè loro non vi portano dritti verso la riva ma vi spostano di lato?
Sì, non so se coscienziosamente oppure fortuitamente, la direzione che loro hanno preso, probabilmente la direzione anche da cui venivano, perché loro erano lateralmente rispetto a noi, ci hanno fatti uscire, diciamo, ci hanno trainati verso il lato della costa fondamentalmente, quindi probabilmente quella è stata la salvezza nostra e anche loro, immagino, il fatto di nuotare parallelamente alla costa, quindi di non sfidare la forza della corrente direttamente.
Mario, quanti anni fa succedeva questa cosa?
Ma è successo nel 2019, quindi 5-6 anni fa.
5-6 anni fa. Senti, ma se dovessimo dare delle indicazioni per capire, magari o loro sono all'ascolto o qualcuno che li conosce, vi trovavate, che giorno era? Dove vi trovavate esattamente?
Ma allora, eravamo nella costa di Baia dei Turchi, Scala dei Turchi,
okay.
Quindi Sicilia,
sì, provincia di Agrigento.
Nella spiaggia, esatto, quindi proprio nella spiaggia che si affaccia a quella falesia bianca da cartolina,
sì,
diciamo,
certo.
Che quel giorno non era proprio immacolata perché era una giornata un po' grigia, però proprio in quella spiaggia.
Ok, ed era l'estate del 2019, era un giorno di agosto.
Era l'estate del 2019. Era a cavallo dei giorni di Ferragosto, perché ricordo appunto che la sera sciacca
c'era
la festività di Ferragosto,
certo,
insomma, sì,
certo.
Quindi erano quei giorni.
Senti, e loro due, ti ricordi se, non so, ci avete parlato, avevano un accento di una zona particolare dell'Italia, più o meno avevano 20, 30, 50 anni?
Ma cioè, ho dei ricordi un po' confusi della situazione.
Immagino.
Io direi coetanei nostri, quindi adesso
ai 30
sui
anni.
35-40 anni, diciamo, quindi 5-6 anni fa, sui 30 anni, erano sicuramente una coppia. E non ricordo proprio che ci abbiano detto qualcosa. Ci hanno aiutati e ci hanno salvati senza pensarci sopra proprio.
Mario, grazie mille. Allora. Salutaci Marta e salutaci vostro figlio. Come si chiama vostro figlio?
Si chiama Giordano.
Giordano, che gioia che ci dà Giordano. Grazie davvero.
Certo, assolutamente.
Ciao,
grazie,
Mario.
A voi,
grazie.
Un
ciao.
Abbraccio, a presto.
Ciao,
grazie.
ciao. Sono i Soundgarden che cantano Super Unknown e ora la parola passa ad Agnese Scappini.
La storia di Mario tratta uno degli argomenti a me più cari, che non riguarda solo la religione cattolica, ma direi che è un concetto trasmesso da tutte le religioni in diversi modi, ovvero la fiducia nell'universo, che io chiamo universo ma può essere chiamato in varie forme, in vari nomi, Dio ha tanti nomi, no? Ed è bellissimo quello che trasmetto e sostengo sempre con le persone che si rivolgono a me, ma che trasmetto anche nell'educazione ai miei figli, perché mi è stato trasmesso dall'educazione che ho ricevuto, quello di aver fiducia in qualcosa di più grande, che sa più di noi e che tiene a noi e che tiene alla nostra esistenza, alla nostra vita, ed è qualcosa che, tornando alla nostra religione, che comunque è la base della nostra cultura, viene spesso ripetuto proprio anche nella Bibbia, uno dei concetti più importanti forse che Gesù porta poi nella sua rivoluzione grandiosa che fa anche rispetto al Vecchio Testamento, quello di vivere per la vita, vivere vivendo. Una delle cose che più demonizza e colpevolizza Gesù è quando noi decidiamo di non vivere per la paura, e invece ecco, questo è un richiamo alla vita, a sapere che c'è qualcuno sempre pronto a sostenerci.
Matteo Caccia racconta.
E dopo la storia di un salvataggio in mare, ora la storia forse del salvataggio più incredibile di sempre, quello di Ernest Shackleton e dei suoi uomini che, dopo essere rimasti intrappolati nei ghiacci del Polo Sud con la loro nave, la Endurance, si dividono, alcuni tra cui Shackleton partono per chiedere aiuto a bordo di una piccola scialuppa attraverso i mari in tempesta, i mari del sud gelidi e in tempesta, e altri invece rimangono su una piccola isola totalmente inospitale, l'isola di Elephant, rimangono lì ad aspettarli per giorni, per settimane, per mesi. Di Shackleton abbiamo già parlato, ne avrete già sentito parlare, magari avete già letto delle cose, ma questa è sempre la storia più incredibile, perché in questo racconto, questo è il racconto di quando Shackleton, finalmente arrivato in salvo, cerca in ogni modo di tornare a salvare i suoi altri uomini che sono lì, che lo aspettano. State con noi. Quella sera un ricevimento, ovviamente non troppo raffinato, venne dato in un locale che Worsley descrive come uno stanzone gremito di comandanti, ufficiali e marinai, in cui c'era un fumo che si poteva tagliare col coltello. Quattro anziani comandanti norvegesi dai capelli bianchi si fecero avanti. Il loro portavoce, parlando in norvegese con Sørle che traduceva, disse che loro avevano navigato i mari dell'Antartico per 40 anni e che volevano stringere la mano degli uomini che erano stati capaci di raggiungere su di una barca aperta di 6 metri e mezzo la Georgia Australe dall'isola di Elephant attraverso lo stretto di Drake. Tutti a quelle parole si levarono in piedi e i quattro vecchi comandanti presero Shackleton, Worsley e Crane per mano, congratulandosi per quello che avevano fatto. Non ci furono altre formalità né discorsi. Non avevano medaglie o decorazioni da dare, solo la pura e semplice ammirazione per un'impresa che forse essi soltanto erano in grado di apprezzare fino in fondo. La semplicità conferì alla scena una solennità commovente. Di tutti gli onori che ricevettero in seguito, e non furono certo pochi, molto probabilmente nessuno superò quella sera del 22 maggio, quando in una fumosa rimessa della Georgia Australe, con l'aria putrida delle carcasse marcescenti delle balene, i balenieri dell'Oceano Meridionale si fecero avanti a uno e strinsero la mano a Shackleton, Worsley e Crane. La mattina successiva, a meno di 72 ore dopo il loro arrivo a Stromness, Shackleton e i suoi due compagni partivano alla volta dell'isola di Elephant. Cominciò così una serie di tentativi durati più di 3 mesi, durante i quali la banchisa che circondava l'isola di Elephant sembrò ben determinata a non permettere ai soccorritori di porre in salvo i loro compagni. La Southern Sky, la nave, incontrò i ghiacci a non più di 3 giorni di navigazione dalla Georgia Australe e meno di una settimana dopo fu costretta a rientrare alla base. Ma nel giro di una decina di giorni, comunque, Shackleton aveva ottenuto in prestito dal governo uruguaiano un'altra piccola nave da ricognizione, la Instituto de Pesca numero 1, con la quale compiere un secondo tentativo di salvataggio. La piccola nave tornò in porto 6 giorni dopo la partenza, con seri danni causati dai ghiacci contro i quali Shackleton aveva tentato di lanciarla. Si rivolse quindi al governo cileno per ottenere l'autorizzazione a servirsi di un vecchio rimorchiatore d'alto mare, lo Yelco. Promise di non guidarlo fra i ghiacci, perché aveva lo scafo di metallo e la sua capacità di reggere il mare, tantomeno il ghiaccio, era assai dubbia. L'autorizzazione venne concessa e lo Yelco salpò il 25 di agosto. Questa volta la fortuna era dalla sua. 5 giorni più tardi, il 30 agosto, Worsley scrisse nel giornale di bordo questa frase: «Ore 0:25 della mattina, avanti tutta. Ore 11:10, avvistata la terra. Procediamo fra banchi di ghiaccio e iceberg. Ore 13:10, avvistato a sud-ovest, il campo base». Per i 22 superstiti abbandonati sull'isola di Elephant, il 30 agosto ebbe inizio come un qualsiasi altro giorno. All'alba il tempo era limpido e freddo, si preannunciava una bella giornata. Ma non passò molto che grossi nuvoloni si approssimarono e la scena prese ancora una volta il solito aspetto. Come sempre, quasi tutti si inerpicarono isolatamente sulla sommità della collinetta divenuta il loro osservatorio per convincersi, ancora una volta, che niente di nuovo era apparso all'orizzonte. erano esattamente 4 mesi e 6 giorni da che la barca di Shackleton, la Cagliard, era partita e non c'era più nessuno fra di loro che ormai credesse davvero che la barca non fosse affondata con il suo equipaggio. Il pranzo quel giorno era pronto alle 12.45 e tutti si misero a mangiare, meno Marston, che si era recato all'osservatorio per tirare giù qualche schizzo del panorama circostante. Qualche minuto dopo sentirono che tornava di corsa, ma nessuno ci fece caso. Era in ritardo per il pranzo, pensarono. Infilò dentro la testa e si rivolse a Wild. «Non sarà meglio fare qualche segnale di fumo?» chiese. Per un attimo nella capanna ci fu silenzio, poi tutti, come un sol uomo, compresero il significato di quelle parole. «Prima che qualcuno trovasse il modo di rispondere», scrisse Ord Lees nel suo diario, «ci fu un corri-corri generale verso l'uscita, senza dire la calca, gli urti, le imprecazioni. In tale ressa il buco che serviva da uscita non era sufficiente e così i muri laterali della tenda furono quasi buttati giù per intero. Non c'erano dubbi, a solo un miglio dalla spiaggia c'era una piccola nave in vista». La nave si avvicinò a poche centinaia di metri, si arrestò. Gli uomini a terra scorsero che veniva calata una barca. 4 uomini vi presero posto seguiti da un quinto, tarchiato e massiccio, una sagoma che così bene conoscevano, Ernest Shackleton. Un grido di urrà si levò spontaneamente da tutti. L'emozione a terra era così intensa che molti fra di loro ridevano senza potersi controllare. In pochi minuti la barca fu abbastanza vicino perché potessero udire la voce di Shackleton che gridò «Tutti bene?» «Tutti bene!» risposero subito gli uomini da terra. Wild guidò la barca in un posto sicuro fra gli scogli, ma a causa del ghiaccio attorno al promontorio l'imbarcazione fu costretta a fermarsi a qualche metro di distanza. Wild insisteva con Shackleton perché scendesse a terra, anche solo qualche minuto, per vedere come si erano sistemati durante quei 4 mesi di attesa. Ma Shackleton voleva andarsene al più presto e rifiutò, ordinando agli uomini di affrettarsi a salire a bordo. Durante tutto quel tempo Worsley aveva osservato la scena dal ponte di comando della nave e infine scrisse nel giornale di bordo 2:10 pomeridiane, tutto bene, finalmente. 2:15, avanti a tutta forza. Macklin invece scrisse «Sono rimasto sul ponte a osservare l'isola di Elephant scomparire lentamente alle nostre spalle. Vedevo ancora la mia giacca sventolare sull'osservatorio, sventolerà a lungo, con meraviglia dei gabbiani e dei pinguini, fino a che una delle tempeste a noi ben note non la strapperà via per sempre». Went to see the captain, strangest I could find. Laid my proposition down, laid it on the line. I won't slave for beggar's pay. Likewise, gold and jewels, but I would slave to learn the way. Sink your ship of fools, ship of fools. Loro sono i Grateful Dead che cantano Ship of Fools, mentre la storia che vi ho raccontata prendendola a spizzichi e bocconi, cercando di tenerle insieme, proprio il momento del salvataggio finale di Shackleton nei confronti dei 22 che lo aspettano da oltre 4 mesi, è preso da quel libro bellissimo che si intitola Endurance, l'incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud, e l'ha scritto Alfred Lansing. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale di queste settimane, tratta dal podcast Caffaro, l'ultima frontiera.
Matteo Caccia racconta.
La nostra storia seriale è al suo apice. Stiamo ascoltando i dettagli che Laura Fasani e Nuri Fatolazadeh ci riportano, illustrando tutte le analisi e i risultati che emergono dalla consapevolezza definitiva sul caso Caffaro. Il soggetto di questo podcast, che dà anche il nome a questa serie di IRP Media in collaborazione con il Giornale di Brescia. Come ricordiamo sempre, la nostra storia seriale è solo un estratto delle parti migliori della serie e tutti i dettagli del podcast li trovate ascoltandolo per intero sulla piattaforma che utilizzate per ascoltare i podcast. Ma ora ripartiamo dallo scorporo che la Caffaro sta tentando di attuare per sottrarsi alle sue responsabilità. State con noi.
Noi abbiamo chiesto al sindaco di costituirsi parte civile sulla denuncia che è stata fatta e di impedire la scissione della fabbrica di apparecchi medicali dalle altre due fabbriche che erano in perdita, facendo il giochetto di dire queste sono in fallimento, quindi non posso dare una lira e intanto guadagnare dall'altra parte, cosa che hanno fatto alla fine. Mi ricordo che avevamo addirittura comprato delle azioni come militanti per andare all'assemblea dove facevano gli scorpori, abbiamo chiesto di fermare lo scorporo all'organismo di controllo del commercio.
Lei sta parlando dello scorporo tra SNIA e Sorin Biomedicale.
Esatto, di impedire questo scorporo perché era una truffa. Abbiamo chiesto al sindaco di farlo. Se l'avesse fatto il sindaco e non noi, secondo me non avrebbero potuto fare lo scorporo, si sarebbe costituito parte civile, ma l'avvocato gliel'ha sconsigliato, ha detto di non farlo. La CAFA lo sa che aveva inquinato migliaia di ettari di poveri contadini che hanno avuto l'ordinanza di chiudere la produzione di allevamenti di animali, CAFA, vacche, galline e coltivazioni, cioè sono stati rovinati praticamente. Noi eravamo intervenuti con un avvocato per richiedere i danni alla Caffaro, ma dopo lo scorporo ovviamente i soldi non c'erano più, cioè sono i poveretti che ci hanno rimesso tutto per l'inerzia, ma proprio inerzia assoluta dell'ente pubblico e dei responsabili.
Non è solo una questione aziendale. Per chi lavora in Caffaro, quelli sono anche anni di legami personali, di quei rapporti che nascono nella quotidianità dei luoghi di lavoro, come capita a ciascuno di noi, e che inevitabilmente subiscono, reagiscono, si stringono e si dilatano, seguendo i contraccolpi della fabbrica, come un unico corpo che ancora oggi esibisce le sue ferite.
Se la vecchia e la nuova società sono fallite, la barriera da gestire resta ancora oggi. E se si dovesse spegnere, la città finirebbe ancora in ginocchio. Il disastro esploso nell'agosto 2001 diventerebbe il disastro di oggi, ripetendo la storia da capo. Anzi, aggiungendo un altro capitolo di veleni identico al primo già andato in scena, e stavolta mettendo a rischio anche l'acquedotto. Lo spauracchio di Caffaro torna, riemerge ciclicamente in tempi e in situazioni differenti. Sembra quasi che sia così che l'azienda spenta parli alla città, che nei periodi in cui Brescia accantona la sua storia, lei stessa rialzi la testa per ricordare a tutti che per quanto morente c'è ancora e che un altro pericolo ambientale continua a pulsare dietro i muri di mattone di via Milano.
Noi abbiamo fatto solo questo, il nostro dovere. Non vogliamo medaglie, non vogliamo riconoscimento, non vogliamo niente. Vogliamo soltanto che si capisca che la città di Brescia, o meglio, i lavoratori della Caffaro, non si sono mai sentiti corpo estraneo a Brescia, ma si sono sentiti parte integrante di Brescia, con una preoccupazione enorme perché eravamo al centro della città, quindi con una sensibilità mille volte superiore a chi potrebbe averla essendo in aperta campagna, per capirci.
Questa volta la mano della Caffaro si è alzata insieme alla voce dei lavoratori, preoccupati di ciò che potrebbe accadere se la barriera si fermasse. E non sono i soli. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente lo ripete da anni. Il rischio è altissimo. Il direttore del Dipartimento di Brescia, Fabio Cambielli, non ha mai nascosto ai bresciani il pericolo e le preoccupazioni.
Allora, se si spegne la barriera idraulica, vi possiamo dire che cosa succede, perché abbiamo fatto qualche anno fa, credo fosse il 2021 circa, a cavallo 2022-2021, un modello, uno studio previsionale proprio per andare a capire che cosa poteva accadere qualora fossero finiti i soldi per mantenere attiva la barriera. Tenete conto che tra costo energetico, costo di reagenti, costo di personale, si parla credo intorno ai 250.000 euro al mese di spesa. Il nostro modello matematico che abbiamo appunto messo assieme qui a Brescia attraverso il lavoro di colleghi geologi molto esperti ha dimostrato che gli inquinanti nel giro di un anno e mezzo, massimo due, sarebbero aumentati di circa 100 volte.
Oggi ci troviamo di fronte a un paradosso. A processo c'è Caffaro Brescia, l'azienda subentrata nel 2011. Ma non Caffaro Chimica, che producendo PCB e diossine, questo inquinamento lo ha messo in moto. L'attuale processo, quindi, non potrà stabilire i danni o le responsabilità passate, ma solo quelle attuali. Marino Ruzzanenti chiarisce come mai si è arrivati fin qui.
Una prima copertura che ha avuto Caffaro è il fatto che non fu mai indicato nello scarico idrico in corpo superficiale, non fu mai indicato il limite per i PCB. Questo è un problema serissimo, perché è chiaro che teoricamente se no quella fabbrica lì poteva sostenere, poi il processo non c'è mai stato nel confronto della fabbrica storica, ma poteva sostenere di aver inquinato legalmente. Cioè continua a uscire, la fabbrica continua a inquinare, ma non c'erano appunto i limiti. Sono stati inseriti i limiti e quindi... Però siamo al 2015, perché anche qui, perché a un certo punto, a mio parere, perché non sono stati inseriti i limiti? Perché inserire i limiti voleva dire far chiudere la fabbrica, voleva dire far chiudere la fabbrica e affrontare subito il bubbone. Tutti quanti, anche dopo il 2001, come dire, hanno cercato di aggirare il problema.
Ecco perché, secondo Ruzzanenti, anche i cittadini a un certo punto hanno pensato di avere le armi della protesta spuntate ed è subentrata prima la rassegnazione, poi anche l'indifferenza.
Intitola Home questo brano, cantato da Edward Shape e The Magnetic Zeros. Il nostro Luca Micheli sceglie delle canzoni ardite per chiudere le nostre puntate. In questo caso si intitolava Alla fine sono venuti a prenderci. Io ringrazio moltissimo gli autori, le autrici di questo podcast Caffaro l'ultima frontiera. Ringrazio IRP Media e il Giornale di Brescia. Ringrazio per Luca Puzzanghera che lavora questi podcast per incastrarli e farceli stare all'interno delle nostre puntate. Grazie però anche ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi e a voi che continuate a scrivere a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi prendiamo le vostre storie, i vostri racconti, ci facciamo una puntata oppure ci facciamo un'intera stagione. Dipende da che punto di vista la guardiamo. Da lì poi decidiamo. Ci sentiamo domani, in linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!